Oggi è mercoledì 27 gennaio e la didattica della lettura della scrittura e la storia del pensiero umano si addicono alla memoria e quindi questa sera camminiamo in questa direzione. Queste ultime due settimane siamo stati ospiti ad Atene alla fine del IV secolo avanti Cristo, siamo stati ospiti di un giardino o di un orto, se dir si voglia, del giardino di Epicuro, dell'orto di Epicuro, e abbiamo imparato a riconoscere quali sono le parole chiave che costituiscono la struttura del pensiero di questo significativo personaggio, a cominciare dalla parola filia, amicizia, che si addice alla giornata della memoria e che è il concetto intorno a cui ruota tutta la riflessione di Epicuro, e poi alla parola edonè, il piacere intesa come assenza del dolore, e questa parola ancora di più si addice alla giornata della memoria. Epicuro ci ha fatto poi prendere contatto con altri termini che erano già stati pronunciati nella storia del pensiero umano durante l'età astiale e ai quali lui ha saputo dare un efficace valore etico, come la parola aponia, che è l'attenuazione del dolore fisico, la parola ataraxia, senza turbamento dello spirito, la parola autarcheia, che è l'autosufficienza, autosufficienza di carattere psicologico prima di tutto, saper essere autonomi dal punto di vista psicologico, e poi ancora la parola eudomia, la sobrietà, e la parola phronesis, la prudenza. Ebbene, il dizionario di Epicuro corrisponde alla proposta di uno stile di vita. E questa proposta ha avuto successo non solo per tutto il lungo periodo dell'ellenismo, ma anche oltre. È passata sotto traccia attraverso il Medioevo e poi, in modo più manifesto, nel Rinascimento e nell'età moderna, fino ai giorni nostri. Perché cosa si distingue in particolare lo stile di vita che Epicuro propone alle frequentanti e ai frequentanti del suo giardino, del suo orto, Kepos? Guardate sul punto 1 del repertorio. Epicuro propone uno stile di vita di carattere comunitario e nei confronti delle scuole filosofiche precedenti, cioè quella di Epicuro rappresenta una singolare novità. Noi sappiamo che l'Accademia di Platone, almeno finché è stato vivo il maestro, intendeva educare i discepoli alla politica, e anche se le donne non erano escluse in teoria, aveva certamente una struttura chiusa, e l'amicizia che viene coltivata dai membri dell'accademia è intesa come mezzo di sostegno reciproco in funzione dello studio e dell'acquisizione della sapienza. Il giardino di Epicuro invece, come sappiamo, è aperto agli schiavi, alle donne e non solo alle spose dedite alla famiglia, ma anche alle etere, perché non si dedicano a fare spettacolo, ma a produrre e a far produrre cultura. Ora, sappiamo che alla etera Leonzio è stata affidata anche la presidenza temporanea della scuola, con grande scandalo dei ben pensanti. Inoltre, l'amicizia nel giardino di Epicuro viene coltivata come un fine valido di per se stesso. L'amicizia, la filia, non serve solo come intermediaria verso la sapienza, ma è qualcosa di più della sapienza stessa. La persona onesta, scrive Epicuro, coltiva soprattutto sapienza e amicizia, con ciò coltiva un bene immortale e uno mortale. L'acquisto dell'amicizia è il bene più grande ed è desiderabile di per sé, anche se ha avuto il suo inizio dall'utile. Il giardino di Epicuro si fonda sul principio della reciproca solidarietà morale e materiale delle persone che lo frequentano. e questo principio si esercita soprattutto nei momenti di più stringente necessità. Il mantenimento dei discepoli è a carico della scuola ed Epicuro invita le amiche e gli amici ad autotassarsi per una certa quota in base al reddito che ciascuna e ciascuno ha. Chi più possiede può e deve offrire un aiuto più generoso. Quindi il saggio, scrive Epicuro, non soffre di più se è messo alla tortura che se è messo alla tortura un amico, e saprà morire per lui, e se mai tradisse l'amico la sua vita per questa infedeltà sarà sovvertita e sconvolta. Nel giardino di Epicuro si affina quindi la pratica del cosiddetto mutuo soccorso, che poi noi abbiamo conosciuto più volte, no, nella storia della cultura prima di tutto. E con questa concezione gioiosa e rassicurante la scuola epicurea offre un tipo di stile di vita simile a quello che si svilupperà qualche secolo dopo nelle comunità cristiane. Epicuro è anche Metrodoro di Lampsaco, che è il discepolo a cui Epicuro è più affezionato e che morirà tra l'altro nel 277 a.C., quindi 7 anni prima di lui, viene descritto nelle vesti di sollecito e attento direttore spirituale. Mentre Epicuro è ancora in vita, vengono istituite delle feste in suo onore. Lui vuole che siano anche in onore di Metrodoro di Lampsaco. Così a inizio si sviluppa un culto di Epicuro e dei primi epicurei, che si rafforzerà poi nei secoli successivi. Per lo stile di vita che ha condotto, per il carattere dogmatico della sua dottrina, per la sua immutabile fermezza di fronte a molte difficoltà, Epicuro è stato visto dai suoi discepoli come una persona superiore, come se fosse qualcosa di più di un uomo. E a questo ha contribuito anche il modo con cui ha affrontato la morte. Epicuro è morto sofferente di calcoli renali a 71 anni e in quest'ora suprema ha voluto essere circondato da tutte le sue amiche, da tutti i suoi amici. Ricorda la morte di Socrate. Ermippo racconta che prima di morire è entrato in una tinozza di bronzo piena di acqua calda, dove si è messo a bere del vino dopo averne offerto a tutti, e a chiacchierare finché non è sopraggiunta la morte. E a un discepolo lontano di nome Ermarco scrive un biglietto molto sobrio che dà la misura della sua personalità e della sua profonda umanità. Un biglietto che dice: ti scrivo mentre sto vivendo il felice ultimo giorno della mia vita. Mi sono sopravvenuti dolori tali alla vescica e alle viscere che non ce ne possono essere di maggiori, ma a tutti questi dolori resiste e fa da contrasto la serenità dell'anima nel ricordo dei nostri ragionamenti filosofici di un tempo. Tu ora, come si conviene a quella buona disposizione verso di me e verso la filosofia che hai avuto fin da fanciullo, abbi cura dei figli, degli orfani di Metrodoro, cioè degli altri frequentanti della scuola, insomma, degli epicurengi. Mentre l'Accademia di Platone e il Liceo di Aristotele non hanno mai conosciuto forme di culto nei confronti del loro fondatore, la figura di Epicuro viene considerata come quella di un salvatore. E vedete, cioè, l'ellenismo è un momento, no, che ha queste caratteristiche, no? Si tende a divinizzare i grandi monarchi, no? Anzi, i grandi monarchi lo pretendono, eccetera, e c'è un'opera così di santificazione, no? Ecco, dei personaggi, ecco, delle persone. È un momento di religiosità l'ellenismo, se volete, no? Cioè, senza barriere, no? Cioè, in particolare. E il nome di Epicuro tra l'altro è particolare, vedi, Epi che sta sopra, Kyrios è il potere costituito, no? Epicurion che sta sopra del potere costituito, cioè quindi in una situazione trascendente, diciamo, cioè, di un salvatore, quindi Epicuro, Zoter in greco, che ha dissipato le nebbie delle superstizioni e ha liberato le persone dal dolore, come appunto canterà nel periodo del secondo ellenismo il poeta filosofo latino Tito Lucrezio Caro, 98-55 a.C. circa, nella sua significativa opera intitolata De Rerum Natura, che incontreremo probabilmente strada facendo. Ora, guardate lì sul punto 1 del repertorio, se state guardando, ora delle parole chiave del dizionario di Epicuro: filia, amicizia, edonè, il piacere, aponia, l'attenuazione del dolore fisico, ataraxia, l'assenza di turbamento nello spirito, autarcheia, l'autosufficienza, soprattutto psicologica, l'autonomia psicologica, l'eunomia, la sobrietà, fronesis, la prudenza. Quale di queste parole mettereste per prima in un eventuale catalogo? Beh, scrivetela, seguite la vostra esperienza personale, riflettete sulla vostra quotidianità, ecco, in questo momento, magari poi cambiano le scelte, anzi devono cambiare, perché mica ogni giorno della nostra vita è diverso, no? E quindi ogni situazione è diversa, o perlomeno i periodi della nostra vita sono diversi, no? Ora, Epicuro in ogni epoca continuerà a scandalizzare e ad attirare su di sé l'attenzione. Che cosa scandalizza ed attira in Epicuro? Beh, intanto sconcerta la serenità della sua vita e soprattutto la semplicità, quella che è stata definita la dirompente semplicità del suo pensiero. E voi sapete quanto sia difficile fare le cose semplici. Non c'è niente di più difficile che fare una cosa semplice, per spesso. Questa semplicità di pensiero, non si tratta di superficialità, attenzione, è stata considerata da molti addirittura un po' offensiva e contemporaneamente anche attraente, perché in effetti il pensiero di Epicuro fa piazza pulita, senza tante ipocrisie, di tante inutili paranoie che gli esseri umani si creano. E questo è ancora oggi un motivo di grande attualità, no? Cioè, l'epoca del primo ellenismo in cui Epicuro ha vissuto è un periodo, e lo sappiamo, lo abbiamo già detto molte volte, di crisi politica, sociale, economica, esistenziale. Ebbene, Epicuro, come lo ha definito Émile Cioran, scrittore francese di origine rumena, Émile Cioran, 1911-1995, che ha sviluppato nei suoi libri alcuni titoli: Squartamento, Tentazione di esistere, una lucida filosofia improntata ad un pessimismo radicale. Ebbene, secondo Cioran, Epicuro è come lo psicanalista di un'epoca confusa e raffinata, è il denunciatore di un profondo disagio, ecco, della civiltà. Quindi il pensiero di Epicuro ci dà una dimensione di quale fosse il disagio sociale della società dell'ellenismo, che si assomiglia molto, no? Come continuiamo a dire, alla nostra epoca, no? Epoca di caduta delle ideologie, di caduta dei grandi sistemi, no? Di insicurezze sociali, di firmamenti fittizi, no? Ecco, quindi ora l'epoca del primo ellenismo, quindi in cui Epicuro ha vissuto, è un'epoca di profondo disagio, ecco, della civiltà. Difatti con Epicuro il tema della felicità passa in primo piano rispetto a quello della conoscenza, cioè bisogna conoscere prima di tutto per essere felici e poi anche per essere sapienti. E secondo Epicuro è meglio tenere una certa distanza degli argomenti che sconcertano, cioè che confondono le idee, per avvicinarsi a temi che possono consolare, che possono avere una funzione terapeutica. L'obiettivo che si propone la scuola di Epicuro è quello di guarire, tra virgolette, la persona nell'anima, perché possa guarire anche nel corpo, no? Se vogliamo guarire nel corpo bisogna che noi guariamo la nostra anima, perché è quella che è ammalata. Ed è un pensiero di grande attualità questo oggi, no? Che ritorna in modo preponderante, no? Ora, Dai dati che emergono dai testi dei suoi biografi, a cominciare da Diogene Laerzio, si capisce che Epicuro elabora un pensiero partendo anche proprio dalla sua esperienza personale. Cioè, Epicuro è un malato, ma fisico, ha un sacco di acciacchi, no? E parte proprio dalla sua esperienza del dolore, si rapporta con il dolore, ragiona su questo e non vuole cedere, no? Forse altri si lasciano morire, si moriva molto, l'ampiezza della vita era molto minore rispetto a oggi, invece Epicuro vuole reagire, no? Siccome non ci sono le medicine, allora è chiaro che bisogna costruirle, il farmaco va costruito, ecco, no? Un farmaco psicologico soprattutto, no? Che mette in primo piano la propria personalità, perché no, il corpo reagisce, e difatti reagisce, c'è una reazione positiva, si sviluppano anticorpi, no? Se si sa reagire, no? Ecco, quindi è chiaro che soffre di una lunga serie di disturbi. Il fatto che vomiti due volte al giorno, questo presuppone gastriti di origine nervosa, no? Ecco, no? Quindi è chiaro che in simili condizioni rifletta sui mezzi dell'ataraxia, dell'imperturbabilità, per cercare di attenuare il dolore, trovare la quiete, fare sì che la mente, no, riesca a governare, no, il proprio corpo. Ora, il fatto significativo è che Epicuro vuole raggiungere questo obiettivo attraverso l'uso della ragione, cioè quindi con un esercizio di carattere intellettuale, senza fidarsi a maghi, cioè no, che allora, poi si andava per la maggiore, era, no, la ciarlataneria in genere, no, cioè chi faceva mercato con queste cose, guadagnando molto, cioè una... Il giardino di Epicuro reagisce, no, a questo, cioè, le scuole dell'ellenismo reagiscono a questo tipo di situazione un po' vessatori. Il fatto significativo quindi è che ci sia questa reazione da parte di Epicuro di carattere intellettuale, con la ragione, ed è quindi necessario imparare ad utilizzarla per il meglio, dice Epicuro. Possiamo cogliere i principi che stanno oltre il fenomeno fisico e trasformare quindi la visione sensoriale in una visione mentale. Quindi per Epicuro l'intelletto ha un compito ontologico, cioè ci fa comprendere il senso, l'essenza, ontologica è la ricerca dell'essere, no? L'essenza della vita, per cui possiamo fare a meno di ricorrere agli dèi, intanto, no? Alle superstizioni, ai miti, e questo suo, tra virgolette, ateismo non è puramente strumentale, ma è qualcosa di metafisico poi, no? Perché Epicuro non scende a patti con la semplificazione della vita, cioè basta avere la scodella piena per trovarsi nella situazione migliore possibile, no? Non è così, no? Epicuro aborrisce tutto ciò che rende la vita sdolcinata, quindi. Da Epicuro in tempo di crisi abbiamo quindi qualcosa da imparare, e per fare questo la scuola, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, presenta almeno in parte ciò che ci è rimasto di questo pensatore ellenistico. E beh, siamo sul territorio dell'ellenismo, e quindi non è un impegno gravoso leggere Epicuro, perché ci restano circa 100-120 pagine scritte. Che caratteristiche ha l'opera frammentaria che di Epicuro ci rimane? Beh, Epicuro ci ha lasciato una delle opere meno ipocrite del mondo, in cui troviamo un pensiero svincolato da dogmi e da censure. Epicuro ha intravisto la salvezza nel sapere che la vita eterna non esiste, e non possiamo in questo momento risolvere questo problema. E di conseguenza la ragione non lo risolve, e è stato in un mondo influenzato dalla sapienza poetica orfica, che pone, no, al suo centro l'immortalità dell'anima, quindi esiliato per questo, emarginato, considerato impresentabile, no? proprio perché fa questo discorso provocatorio sulla mortalità dell'anima, no? L'abbiamo visto la scorsa settimana. La cosa buffa è però che l'opera che ci rimane di Epicuro, il materialista, l'ateo, il non confessionale, è stata gelosamente conservata però nella Biblioteca Vaticana, no? Per fortuna, con grande lungimiranza, come al solito. Perché lì invece Epicuro poi alla fine è un teologo che elimina tutti gli idoli in nome della ricerca di qualche cosa di veramente metafisico, no? Che non sono gli dèi o chi per loro, no? Quindi nella Biblioteca Vaticana noi conosciamo molte, e molti di voi conoscono bene, no, siamo immanicati con uno dei bibliotecari vaticani più famosi, quindi Fedra Indira, ecco, quindi, e con Giulio II che lo ha nominato e lo ha in qualche modo gestito in modo molto provocatorio, no? Fedra Indira, il quale, siamo agli inizi del Cinquecento, sotto il pontificato di Giulio II, studia e conserva tutti i testi che hanno valore nella storia del pensiero umano. Conosciamo il suo ruolo nella progettazione dell'affresco intitolato La scuola di Atene, no? Lo sapete benissimo. Beh, anche se molti di questi testi sono ideologicamente contrari alla dottrina della Chiesa, non sono stati distrutti, bruciati, semmai non dati a leggere a tutti, ma no, è soltanto a chi poi doveva imparare, anche perché, però sono stati conservati per fortuna. L'opera più famosa, quella che ha circolato di più studiata di Epicuro, è conservata nella Biblioteca Pontificia in un codice che si chiama Gnomologium Vaticanum, cioè raccolta di sentenze vaticane, se vogliamo tradurre in italiano, che è un'opera in diversi volumi, dove ci sono molte opere dentro. E lì per lì può sembrare che ci sia qualcosa di ironico nel fatto che la più famosa collezione di sentenze epicuree, quindi materialiste, atee, non confessionali, stia in un codice che ha questa dicitura, ma nella Biblioteca Vaticana, come sappiamo, sono conservati tanti codici che contengono una fetta enorme della cultura classica, e in questa fetta ci sono soprattutto opere materialistiche e aconfessionali. Guardate sul punto 2 del repertorio, le sentenze vaticane di Epicuro, che probabilmente erano sparse in varie opere, sono state inserite in questo codice nel 1472, e si tratta di una raccolta di 81 massime di intonazione essenzialmente morale, che risalgono con ogni probabilità a quello che è stato chiamato il cosiddetto catechismo epicureo. Per secoli queste massime sono rimaste sepolte nella grande biblioteca. Chi ha avuto l'occasione di leggerle lo ha fatto con grande circospezione, finché nel 1888 alcuni filologi di scuola tedesca le hanno estrapolate dal codice, le hanno pubblicate e commentate, e così è cominciata la loro divulgazione col nome che certamente avevano in origine: Kyrie Doxe, massime capitali. Nelle Kyrie Doxe, guardate qui per esempio ce n'è una mirabile pubblicazione, vedete, un librettino, non è niente, un euro, no? Le Kyrie Doxe circolano in tante, ci sono pubblicazioni molto, questa di gran pregio, come vedete, no? Ma sono in circolazione. Epicuro viaggia, no, liberamente dappertutto, nessuno lo legge, però viaggia, no? Ci sono, cioè, comunque gli editori volenterosi lo pubblicano poi. C'è, e quindi utilizziamo. Nelle Kyrie Doxe, nelle massime capitali, troviamo illustrato sinteticamente il contenuto fondamentale del pensiero di Epicuro e l'obiettivo che persegue. Qual è l'obiettivo che persegue? Insegnare alla persona la saggezza, in modo che possa avvicinarsi ad uno stato di imperturbabile beatitudine. E guardate, questa idea, tra l'altro, è radicata già da tempo in Oriente, per esempio, no? e noi ce ne renderemo conto quando a primavera viaggeremo verso Oriente, perché cioè non è che l'età ellenistica finisca lì, sulle rive dell'Indo. L'età ellenistica, con altri nomi, prosegue fino all'Oceano Pacifico. Quindi c'è, diciamo, un'età, no, che dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico attraversa tutta quel territorio che si chiama Eurasia, no, dove ci sono idee comuni, simili. Questo è un fenomeno di grande interesse. Cioè, senza incontrarsi, senza conoscersi, i pensatori la pensano tutti in modo simile. Quindi facciamo parte tutti della stessa tribù. No, e questo è significativo. Quando noi andremo, attraverseremo l'India, oltre il fiume Indo, perché c'è un indo-ellenismo, e poi andremo fino in Cina, perché contemporaneamente all'ellenismo in Cina c'è un'epoca che si chiama in un certo modo e nella che corrisponde, quindi noi dovremo fare un salto solo lì, perché non abbiamo poi molto tempo. Ora, per raggiungere questo obiettivo, avvicinarsi ad uno stato di imperturbabile beatitudine, la persona deve condurre una vita secondo natura per ottenere la serenità spirituale, evitando di lasciarsi trascinare in quegli affari polipragmosine, dice Epicuro, che col miraggio dell'acquisizione della ricchezza, del potere, della visibilità, eccitano le passioni e creano turbamento, tanto nelle persone singole quanto nella società. Noi ci siamo in mezzo, eh? Ora, la persona saggia, con l'uso corretto della ragione, col discernimento intellettuale, deve imparare a vivere appartata, abbiamo detto, late biosas, sotto traccia, potremmo tradurre, e sottrarsi alla maggior parte quindi dei fattori di turbamento. Questa scelta esistenziale, sostiene Epicuro, non comporta però la solitudine, perché per condurre una vita felice è necessario, come sappiamo, coltivare l'amicizia, che riveste per l'essere umano un'importanza essenziale. Fra i beni che la saggezza è in grado di procurare in vista di una felicità durevole, il possesso dell'amicizia, scrive Epicuro, è quello di gran lunga maggiore. Il piacere puro, sostiene Epicuro, non scaturisce dal corpo, bensì dall'animo e dall'intelletto, che ha riflettuto sulla finalità e sulla fugacità della carne e si è affrancato dalla paura dell'eternità. Qui ricordo un pensiero di Pascal, cioè un che ha letto sicuramente Epicuro, cioè un organismo ormai privo di vita non sente nulla, e ciò che l'organismo non sente, afferma Epicuro, non ci riguarda. L'obiettivo dello studio delle scienze naturali è allora quello di liberarci dai timori infondati, in particolare dalla paura della morte e da quella delle punizioni divine. L'etica di Epicuro ha un carattere al tempo stesso individualistico e utilitaristico, perché la giustizia in assoluto non esiste. La giustizia, sostiene Epicuro, deve essere la risultante di un accordo tra i singoli in funzione dell'utilità comune, quindi un continuo patteggiamento tra singole persone. L'onestà, sostiene Epicuro, non è un bene di per sé, ma va assolutamente perseguita, perché l'essere disonesti si accompagna al continuo timore di essere scoperti, e questo crea un turbamento che è già una punizione. Le kyrie dons, quindi uno sogna di farsi delle leggi per conto suo, le kyrie dons, poi magari riesce anche. Le kyrie dox, le massime capitali, citando dell'imbecillità di quelli che li circondano, sono scritte in modo da essere imparate a memoria, in modo che ciascuna persona possa ispirare a esse il proprio pensiero e la propria condotta di vita. Le kyrie dox, le massime capitali, rappresentano, tra l'altro, con il loro stile sobrio e incisivo, un'efficace testimonianza dell'abilità pedagogica di Epicuro e dei suoi discepoli, e quindi sono state considerate una sorta di catechismo. E guardate, a questo stile si ispireranno anche i padri della Chiesa, a cominciare da Clemente Romano e da Paolo di Tarso prima, poi vedremo. Le Kyrie Doxe, le massime capitali di Epicuro, sono state anche considerate una specie di formulario liturgico, sono diventate spesso oggetto di venerazione, hanno esercitato nel corso dei secoli un'influenza spirituale profonda, specialmente nella Roma tardo-repubblicana e imperiale. Si pensi a figure come Lucrezio, come Virgilio, come Ovidio, come Orazio, tutti fanno riferimento alle Kyrie Doxe, alle massime di Epicuro, che hanno attinto a piene mani dal pensiero epicureo per comporre le proprie opere. Ora non ci resta che leggere il Catechismo di Epicuro, le Kyrie Doxe. È un po' lungo, ma non eccessivamente. Quindi possiamo anche noi stamparcele e leggercele. Le Kyrie Doxe di Epicuro, che si presentano spesso, abbiamo detto, con una disarmante semplicità. Ecco, ma la semplicità è difficile spesso da realizzare. E allora leggiamocele, le Kyrie Doxe di Epicuro, tratte dall'Archivio Vaticano per gentile concessione di Fedra Inghirami. Colui che è felice e immortale a questo livello non soffre alcun affanno né lo procura ad altri, pertanto è immune dall'ira e dalla benevolenza, che sono turbamenti tipici dell'indeciso. La persona può concepire gli dèi grazie al pensiero, perché essi sono simili a lei per la ragione e per la forma. Infatti affluiscono di continuo alle persone simulacri divini che mostrano come gli dèi hanno forma simile all'umana. Nessun valore ha per noi la morte. Ciò che si dissolve è insensibile, e ciò che non giunge ai sensi è nulla per noi. Il dolore della carne non dura sempre. Quando è lancinante dura per breve tempo, quando è lieve, appena sopra il livello del piacere, dura nella carne solo qualche giorno. Anzi, le lunghe malattie finiscono per dare alla carne più piacere che dolore. Facile disprezzare il dolore. Quello che crea una forte sofferenza dura poco. Quello che nella carne dura molto crea una pena lieve. Non c'è alcuna felicità della vita se questa non è saggia, bella, giusta. E viceversa, non c'è vita saggia, bella e giusta se non si vive felici. A colui che di ciò fa difetto non è concesso di vivere felice. Non può credere di farla sempre franca chi nascostamente agisce contro il patto reciproco di non fare né ricevere danno, non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. Anche se ciò gli è finora riuscito, non può essere sicuro che gli riesca fino alla morte. Chi è ingiusto non riesce a nasconderlo a lungo, e dopo sarà impossibile nutrire in lui fiducia. La ricchezza che giunge dalla natura è fatta di beni facili a procacciarsi ed ha dei confini precisi. La ricchezza fondata sulla vana opinione non ha limite alcuno e si disperde. Lo stato di necessità è un male, ma che necessità c'è di vivere nella necessità? Sei di natura mortale e ti è concesso un tempo limitato, ricordatelo. E tuttavia, mediante il pensiero, sei assurto all'infinito e all'eterno, hai potuto contemplare quel che è, sarà e fu. Ecco quel che in genere capita all'essere umano, che l'inerzia lo rende abulico, l'attività folle. Il giusto vive nella massima tranquillità, l'ingiusto nella più intollerabile inquietudine. Fra tutti i beni che la saggezza procura per rendere la vita felice, il maggiore è l'amicizia. Si nasce una sola volta, non due, e alla fine gioco forza a sparire in eterno. E invece tu rimandi sempre alla felicità, pur non essendo padrone del domani. Così la vita passa in questo indugio e alla fine muori senza mai aver goduto la pace. Che siano buone e sbagliate oppure no, le nostre abitudini le amiamo come cose che fanno parte di noi, ma allora bisogna fare lo stesso con le abitudini degli altri, se sono persone onette. Nessuno sceglie il male quando si accorge che è tale, ma ne rimane impigliato se, rispetto a un male peggiore, lo scambia per un bene. Non il giovane è felice, ma il vecchio con una bella vita alle spalle. Il giovane infatti è alla mercé del destino precario. Il vecchio invece è approdato alla sua età come a un porto tranquillo e possiede con gioia serena tutto ciò di cui in gioventù si dubita. Si dissolve la passione dell'amore se si toglie il vedersi, il conversare, lo star di continuo vicini, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Diventa subito vecchio chi è in memore del bene che fu. Ci sono desideri naturali e necessari, quelli che liberano dalla sofferenza, come bere quando si ha sete. Altri naturali ma non necessari, quelli che variano solo il grado del piacere senza liberare dalla sofferenza, come ingozzarsi di cibo. Altri ancora, né naturali e né necessari, come l'ambizione del potere o della gloria. Questi ultimi nascono dalla vana opinione. La natura non va violentata, ma lusingata. Bisogna soddisfare con lei i desideri necessari e fisiologici che non recano danno e respingere senza appello quelli nocivi. Se valutiamo con la ragione i confini del piacere, vediamo che un tempo illimitato contiene la stessa quantità di piacere di uno limitato. Anche se iniziata per mera utilità, ogni amicizia è per se stessa augurabile. Non è vero che i sogni hanno natura divina o potere di divinare, nascono solo dall'afflusso di idoli. Rapportata a ciò che è bene secondo natura, la povertà è ricchezza, la ricchezza senza alcuna misura è invece grande povertà. Convincetevi di questo, il discorso lungo e quello breve raggiungono infine lo stesso scopo. Una volta compiuta un'azione, a malapena ne godi il frutto. Non così nella filosofia, dove gioia e conoscenza sono tutt'uno. Il piacere non giunge infatti dopo la conoscenza, ma cresce di pari passo assieme a quella. In nome dell'amicizia bisogna correre qualche rischio. Dunque, nei suoi riguardi, non è giustificabile che si sia esitanti o avventati. Preferisco annunziare con libera parola la realtà che alle persone davvero serve, anche se nessuno mi capisce, piuttosto che scadere nel pregiudizio amato dai più per ottenere l'applauso della folla. C'è chi durante la vita muove i suoi passi senza pensare che fin dall'inizio è nato segnato dalla morte. Una persona può assicurarsi contro ogni cosa, ma nei confronti della morte è come se vivesse in una città senza mura. Il rispetto del saggio è di grande insegnamento a chi rispetta il saggio. La carne urla, non aver fame o sete o freddo. Chi giungesse a questo potesse perpetuarlo nel tempo, sarebbe felice come un dio. Non è tanto dell'aiuto degli amici che abbiamo bisogno, ma è del poter fare affidamento su quell'aiuto. Per non sciupare quel che si ha desiderato, ciò che non si ha, bisogna sempre pensare che anche ciò che si ha faceva parte una volta dei desideri. Paragonata ad altre, la vita di Epicuro spicca per quiete e libertà, cioè il programma epicureo. La natura è debole nel male, non nel bene. Esiste infatti nei piaceri e si dilegua nei dolori. Di poco valore è chi ha molte buone ragioni per abbandonare la vita. Non esercita bene l'amicizia chi vi cerca in ogni occasione l'utile, ma nemmeno chi non sa armonizzarla con l'utilità. Il primo, col pretesto dell'affetto, crea commercio, l'altro estingue ogni speranza che l'amicizia abbia un futuro. Chi dice che tutto nasce per necessità non può rimproverare chi dice che nulla nasce per necessità. Afferma infatti che anche questa negazione avviene per necessità. Come vivere bene? Ridere, meditare, dedicarsi alle piccole faccende, tenere sveglie le umane facoltà e proclamare a gran voce la saggezza della filosofia e l'opportunità dello studio. Quando sorge il massimo bene, ci si libera anche d'un colpo dal male. Scelerato è chi desidera la ricchezza guardate, quel sia va dopo, qui c'è stata un'interferenza. Scellerato è, senza sia, sia va dopo, scellerato è chi desidera la ricchezza sia contro giustizia che con giustizia. Meschino è infatti accumulare denaro anche rispettando la giustizia. Di fronte alle necessità della vita, la persona saggia impara a dare piuttosto che a prendere. Il suo tesoro è la libertà dai bisogni. Conoscere la natura forma una persona fiera, libera e orgogliosa della sua ricchezza interiore, dice un inferiore, ma è interiore. Non certo una persona superba, logorroica, una boriosa divulgatrice di bassa cultura. Le pessime abitudini vanno scacciate come creature malvagie che ci hanno affillato per anni. Ormai ho vinto, ho dominato il destino e non mi arrenderò più alle sue circostanze. Quando dovrò andarmene, lo farò disprezzando la vita e lo stolto che ne rimane preso, cantando versi su come ho vissuto bene. Regola: finché si sta sulla strada, vale la pena tentare di procedere sempre meglio. Giunti alla meta ci si può rallegrare, ma senza esagerare. Se l'essere umano avesse continuato a vivere succube dei miti, ignorando la vera natura delle cose supreme, sarebbe rimasto un miserabile che nutre timori e vive nella cecità. Senza la conoscenza della realtà non c'è purezza della gioia. Nessun piacere è in sé un male. Sono i mezzi usati per procurarsi certi piaceri che alla fine arrecano più tormento che gioia. Nei piaceri del sesso sei un incontinente, fai pure, ma non trasgredire le leggi e i buoni costumi, non danneggiare il prossimo, non contaminare la carne con le prostitute e gettar via con loro ciò che ti serve per vivere. Infrangere anche una sola di queste regole è triste. L'incontinenza non giova a nessuno e c'è solo da sperare che non porti danno. L'amicizia pervade il mondo e stimola al risveglio dicendo: datevi gioia l'un l'altro. I buoni non meritano l'invidia, i malvagi nemmeno. Più sono fortunati e più si affossano con le loro stesse mani. Non c'è bisogno di apparire sani, ma di esserlo. Ugualmente non c'è bisogno di sembrare filosofi, ma di esserlo. La sola cura dei mali presenti è il grato ricordo dei beni passati e la certezza che non si può modificare ciò che è avvenuto. La persona saggia patirà la stessa sofferenza che è messa alla tortura o se è messa alla tortura o se vi siano messi i suoi amici. Non esser pronto a morire per l'amico o a tradirne la fedeltà sono modi per sconvolgere l'intera esistenza. Vale la pena liberarci una volta per tutte dall'agonia degli affari e dalle passioni. A essere insaziabile non è il ventre, come si crede di norma, ma la falsa idea che il ventre sia insaziabile. Si lascia la vita come fosse appena cominciata. Godiamo la presenza degli altri se ne abbiamo sentito fin dall'inizio, almeno avvertito, la consonanza spirituale. Spesso la severità dei genitori verso i figli è opportuna, per cui è stolto opporsi ed è giusto farsi perdonare. Se invece è inopportuna e irragionevole, non vale la pena esasperarla opponendosi, bisogna invece condurla alla quiete con retti ragionamenti. C'è una misura anche nella parsimonia. Eccedere quel limite è sconveniente, come esagerare nei desideri. Bisogna occuparsi della salute dell'anima. Il plauso degli altri seguirà spontaneo. Se una cosa puoi procurartela da solo, perché chiederla agli dèi? Non si partecipa all'avventura dell'amico col lamento, ma con l'azione. La vita è libera perché gode in abbondanza di quel che ha bisogno e chi possiede ricchezza sarà libero e benvoluto se ne farà partecipi gli altri. solo chi mira alle ricchezze dovrà invece farsi schiavo della folla dei potenti. Nulla basta a chi il poco non basta. L'avidità dei cibi e della loro varietà è tipica di chi è scontento di se stesso. Se ti spiace che qualche tua azione sia nota al prossimo, è meglio non farla. Ogni volta che si presenta un desiderio, bisogna chiedersi che cosa succederà se si avvera e che cosa se non si avvera. I timori per i paradisi e gli inferni e per tutto quel che capita dell'universo rendono inutile cercare qualunque sicurezza. Aver sopportato certi dolori è utile a pararne di simili. Sarà per te un maggior vantaggio se in ciò che apprendi si cela una sconfitta. Se una voce ti dice di guardare solo al termine estremo della vita, essa è ingrata verso i beni passati. Devo complimentarmi con te che, secondo il mio insegnamento, hai saputo invecchiare ben distinguendo che cosa significa far filosofia per te o farla per i compatrioti. Quando si basta a se stessi, si raccoglie un frutto maturo, la libertà. La persona nobile coltiva due cose in particolare, la sapienza e l'amicizia, e con ciò coltiva un bene immortale e uno mortale. È sereno chi dà serenità a sé e agli altri. Il miglior modo per conservare la salute è mantenersi giovani e respingere l'assedio dei desideri. Le grandi ricchezze, l'onore, il successo sono tutte cose che non liberano dal turbamento dell'anima né procurano gioia, come per tutto ciò che ha una causa nebulosa ed incerta. Ecco qui la lettura delle Kyrie Doxe di Epicuro, stimola senz'altro la riflessione, no? Vedete, non tutte le sentenze che abbiamo letto sono di facile e immediata comprensione, ma la maggior parte di queste regole sono di una semplicità dirompente, contengono una verità inequivocabile che rimanda ad un principio chiaro ed eloquente. Basterebbe poco per essere felici, dice Epicuro. Ora, ma gli esseri umani, allude Epicuro, sembrano fare di tutto per complicarsela la vita. E molto spesso, attraverso queste sentenze, Epicuro dice qualcosa che scuote le coscienze. Prendiamone una di queste massime di stringente attualità. La natura non va violentata ma lusingata. Bisogna soddisfare con lei i desideri necessari e fisiologici e respingere senza appello quelli nocivi. Sembra stata la conferenza sul clima, è sicuro. Ebbene, in tempi moderni e contemporanei la domanda retorica è stata applicata a questa norma nei confronti della natura. La natura, questa creatura delicata, non è sottoposta ad una continua violenza che ha lasciato il segno, dice Epicuro, lo dice già allora. Cioè, Epicuro si dimostra un maestro di naturalezza e di civiltà anche quando fa delle affermazioni che sembrano sopra le righe per chi non legge con attenzione ma con malizia. E difatti quando Epicuro con saggezza parla del piacere del ventre, si riferisce non alle gozzoviglie, come potrebbe sembrare ad una lettura superficiale, ma a quel raro momento in cui la carne non soffre. Per quello che dice le lunghe malattie, perché ci sono dei momenti in cui abbiamo, i momenti in cui non abbiamo dolore, in cui stiamo veramente bene, no? Quando ci alziamo al mattino con meno mal di schiena, senza il mal di testa, ecco, diciamo, oh che bello questa mattina, ecco, in quel momento lì, quello è tutto un momento da prendere in considerazione, no? Ecco, e noi dobbiamo abituarci a fare questo, se no saremo sempre infelici, invece ci sono momenti, ecco. Ora, e a fondamento di questa visione c'è il fatto che Epicuro non riconosce la filosofia un carattere fondante, cioè Epicuro non vuole che la ragione degeneri nel razionalismo, che la scienza degeneri nello scientismo, che l'idea degeneri nell'ideologia, che il corpo diventi una macchina, ma riconosce la filosofia solo una funzione di farmaco per lenire dal disagio doloroso che procura il marasma della vita. E per la precisione, come sappiamo, Epicuro considera la filosofia un tetrafarmaco, cioè un complesso di quattro medicine, no? Di quattro farmaci, perché cura quattro situazioni patologiche mediante quattro precise riflessioni intellettuali. Dio non è da temere, la morte non comporta rischio, il bene giunge con facilità e il dolore si sopporta grazie al coraggio. Queste quattro riflessioni intellettuali, il tetrafarmacos, mettono in evidenza quattro questioni fondamentali: Dio, la morte, il bene e il dolore. Guardate, questi quattro te, attraverso l'ellenismo, troveranno il loro sviluppo nel corso di tutta la storia del pensiero umano, e tuttora noi ci facciamo i conti con questi temi. Il tema della metafisica, il tema della morte, il tema del bene, il tema del dolore, sono tuttora i temi che ci poniamo quotidianamente, che la filosofia si pone, che la scienza si pone, che la morale si pone. Ora, guardate sul punto 3 del repertorio, le 81 Kyrie doxe, massime capitali di Epicuro che abbiamo letto, hanno un carattere squisitamente etico e nel loro insieme costituiscono un elogio del buon vivere. Una sentenza dice: come vivere bene? Ridere, meditare, dedicarsi alle piccole faccende, tenere sveglie le umane facoltà e proclamare a gran voce la saggezza della filosofia e l'opportunità dello studio. C'è tutto un programma, vedete qui, sembra molto semplice, no? È un programma di vita. E questo catalogo ha avuto un'ampia diffusione durante tutto il periodo dell'ellenismo. In seguito lo hanno letto tutte le studiose e gli studiosi più importanti del Medioevo e dell'età moderna, i quali non hanno rinunciato a citarlo, magari omettendo per prudenza la fonte, il nome dell'autore. Nessuno ha detto che si trattava di Epicuro nel Medioevo, perché Epicuro era all'indice, no? Ecco, nel Rinascimento invece era più facile, ecco, fare questo. Quindi le massime di Epicuro sono state sempre citate, Kyrie doxe, no? Hanno sempre fatto parte di tutte le culture. Beh, e ora voi fate anche voi fate un esercizio utile in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Leggete con attenzione le sentenze di Epicuro, le avete qui, e sceglietene una. Magari l'avete già individuata o sottolineata leggendo, no? Quella che ritenete la più significativa, scrivetela a vantaggio della biblioteca itinerante. Ora, due settimane fa, studiando la biografia di Epicuro, abbiamo sottolineato un dato. Siamo venuti a sapere che nel 323 a.C., una data fondamentale, inizia l'ellenismo qui, mentre sta facendo il servizio militare ad Atene, Epicuro conosce un certo Menandro e con lui ha modo di parlare, di scambiare opinioni e si trovano d'accordo su molte cose. Abbiamo anche detto che questo personaggio lo avremmo incontrato strada facendo. Abbiamo detto: mettetelo da parte questo Menandro, perché lo incontreremo. Perché Menandro è importante? Perché lo troviamo qui a ridosso del paesaggio intellettuale della scuola di Epicuro. Guardate, Menandro è diventato un grande autore di teatro, uno dei più grandi autori di teatro della storia della letteratura. È il più significativo rappresentante della cosiddetta commedia nuova ed è il più importante commediografo del periodo ellenistico. Vedete, le opere di Menandro, quello che rimane delle opere di Menandro, sono in circolazione nelle biblioteche, lo trovate sulle bancarelle, perché poi non è che si dedichi alla lettura di Menandro, ahimè, ma ogni tanto viene rappresentato a teatro. Il Menandro, quindi, dobbiamo guardare sul punto 4 del repertorio. Perché nel periodo ellenistico la commedia prende il nome di commedia nuova? La commedia, nel periodo in cui si sviluppa la sapienza poetica ellenistica, prende il nome di commedia nuova per distinguersi dalla commedia antica, quella di Aristofane, no? La commedia antica di Aristofane, Aristofane è un personaggio che noi abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno, ricordate, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Ebbene, la commedia antica di Aristofane si occupa soprattutto di questioni politiche e sociali, oltre che di questioni letterarie e filosofiche. Che caratteristiche ha la commedia nuova invece rispetto a quella antica? Guardate, la commedia nuova non si occupa di questioni politiche e sociali, se lo fa indirettamente, poi dopo oggi hanno un valore politico e sociale anche le opere di Menandrini. Si occupa in minima parte di questioni letterarie e filosofiche, e invece soprattutto commedia cosiddetta di costumi, cioè mette in scena la vita intima e familiare delle persone. La commedia antica di Aristofane è imperniata sulla satira politica ed è specchio della vita sociale della polis, mentre la commedia nuova vuole mettere in ridicolo tutta una serie di comportamenti indecenti ed è specchio della vita privata, e la sua trama si sviluppa quasi sempre sulla base di un intrigo d'amore spesso complicato. La commedia nuova porta sulla scena una serie di caratteri: il padre avaro, il figlio scapestrato, il servo infido, la cortigiana venale, no? Come poi li troveremo nelle commedie latine di Plauto e di Terenzio, che prendono tutto poi da Menandro, e nel teatro classico del Rinascimento fino ai giorni, fino a Molière, fino a Goldoni, fino a Pirandello e via. Ecco, no? Ora, naturalmente anche la commedia nuova persegue degli intendimenti di natura etica, e nel testo teatrale gli autori tendono ad inserire delle massime di saggezza secondo lo stile epicureo, su cui il pubblico, o meglio il singolo spettatore, dovrebbe riflettere in modo da modificare certi suoi comportamenti, certe usanze indecenti, dice Menandro tra le righe, che il genere della commedia mette alla berlina. Ora, insomma, ci sono, no, degli atteggiamenti ricorrenti e comunemente accettati che invece voi, come il commediografo Menandro, ritenete appunto usanze indecenti da perseguire e da sostituire con comportamenti più rispondenti ai principi della morale pubblica e privata. Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. Gli autori di teatro del pensiero del periodo ellenistico inseriscono nei testi delle loro commedie molte sentenze, abbiamo detto, sullo stile della scuola epicurea, ed è per questo motivo che noi questa sera Menandro lo incontriamo a ridosso del paesaggio intellettuale che contiene il giardino di Epicuro, l'orto che dir si voglia di Epicuro. Le massime di saggezza pratica scritte secondo lo stile epicureo che compaiono nei testi delle commedie ellenistiche sono stati poi raccolte nel corso dei secoli in molti cataloghi, no? Per cui i testi delle commedie sono andati perduti, no? Ne rimangono non molti frammenti, mentre le raccolte di massime tratte dalle commedie, no? Ecco, si sono conservate, e nel corso del Medioevo molte di queste raccolte sono state anche cristianizzate. Guardate, molte massime di stampo epicureo o menandriano diventano regole monastiche, no? Entrano, ecco, nello stile della vita monastica, e così hanno perso i loro connotati originari di stampo ellenistico. Guardate sul punto 5 del repertorio, i rappresentanti più autorevoli della commedia nuova chi sono? Guardate, i rappresentanti più autorevoli della commedia, mentre quelli della tragedia li conosciamo bene, l'abbiamo sentiti spesso nominare, no? O della commedia antica, della commedia nuova chi sono? Sono intanto Filemone di Soli, Soli è una città della Cilicia, che è considerato il fondatore di questo genere letterario, di cui si tramandano 97 testi, restano di questo, della sua opera restano 64 titoli, solo i titoli, e circa 200 frammenti. E Bifilo di Sinope, che ha scritto un centinaio di commedie, delle quali rimangono 60 titoli e 130 frammenti. Ora, come si fa a valutare l'importanza di questi commediografi, direte voi, possedendo solo del materiale frammentario? Guardate, intanto sappiamo che hanno vinto nei numerosi concorsi che si svolgevano in quel periodo, e le giurie erano molto severe, molti premi. E poi il fatto più significativo è che un certo numero di testi composti da Filemone e da Bifilo, oltre che da Menandro, hanno fatto da modello circa un secolo dopo alle commedie dello scrittore latino Tito Macio Plauto. Praticamente Plauto le ha riscritte, le commedie di Menandro, le commedie degli ellenisti. Quindi quelle le abbiamo perdute, ma quelle di Plauto ci sono, quindi sono praticamente molto simili, no? Plauto 254-180 avanti, lo avete sentito nominare, no? E delle 130 commedie attribuite a Plauto sono considerati autentici i testi di 21 di esse, che ci sono pervenuti con molte lacune ma ben ricostruibili. Guardate, sul personaggio di Tito Macio Plauto e sulla sua opera potete fare con l'enciclopedia, sulla rete, una piccola ricerca, tenendo conto del fatto che Plauto è l'autore latino di teatro del periodo del secondo ellenismo che viene portato più spesso in scena, no? Ogni tanto Plauto lo si può vedere a teatro, e quindi può capitare l'occasione di assistere alla rappresentazione teatrale di una delle sue commedie, quindi è bene essere informate ed informati in proposito, perché se non lo si è non si riesce a entrare in quel meccanismo. Le commedie di Plauto ci possono interessare perché sono anche una testimonianza filologica sulla produzione e sullo stile della commedia nuova del primo ellenismo. Questi due commediografi, Filemone e Bifilo, insieme a Menandro, costituiscono quindi nella storia della sapienza poetica ellenistica una triade che è analoga a quella dei classici scrittori di tragedie della sapienza poetica orfica. Quindi a Eschilo, Sofocle ed Euripide, no? corrisponde poi la triade Filemone, Bifilo e Menandro per la commedia nuova. Ora, chi è Menandro? Quindi il più significativo rappresentante della commedia nuova di stampo ellenistico. Guardate sul punto 6 del repertorio. Menandro, figlio di Diopite, è nato ad Atene, nel quartiere di Cefisia, nel 343 a.C., quindi un anno prima di Epicuro, sono contemporanei, ed è il nipote di un commediografo che si chiama Alessi di Turi, il quale appartiene al periodo della cosiddetta commedia di mezzo, che si colloca tra la commedia antica di Aristofane e quella nuova di Filemone, Bifilo e Menandro. Così abbiamo un quadro della situazione. Ora, Menandro quindi impara l'arte di scrivere per il teatro dallo zio Alessi. E Alessi di Turi, secondo la tradizione, ha scritto 245 commedie, delle quali si conoscono 136 titoli e ne rimangono un centinaio di frammenti. Alessi è un commediografo che sembra essere molto esperto ad utilizzare il mito in modo burlesco, gioca a fare ironia, a fare satira con i miti, ma va ricordato soprattutto perché introduce, Alessi di Turi è famoso perché introduce il personaggio del parassita, che diventa poi una figura emblematica, no? Non solo nella storia del teatro, ma anche nel genere letterario del romanzo. Ne abbiamo già parlato strada facendo, incontrando Bellamy, Nei frammenti di Alessi, ecco dove arriva, ecco, il personaggio del parassita viene etichettato dallo scrittore con una serie di termini, no? Il mantenuto, lo scroccone, la sanguisuga, il profittatore, lo sfruttatore. Questi termini che caratterizzano la figura del parassita verranno ripresi poi da tutta la tradizione teatrale e anche da quella romanzesca, come abbiamo già visto, Menandro quindi impara dallo zio Alessi e poi, quando è più grande, entra in relazione, oltre che con la scuola epicurea, anche con le scuole degli altri filosofi del suo tempo, che incontreremo strada facendo, soprattutto con le tre più famose scuole ellenistiche che noi dobbiamo studiare. Menandro si iscrive alla scuola peripatetica, cioè al liceo di Aristotele, e segue l'insegnamento di Teofrasto. Guardate, Teofrasto succede ad Aristotele nella conduzione della scuola peripatetica, del quale diventa discepolo e dal quale impara a considerare l'essenza delle cose e soprattutto a osservare i caratteri delle persone. Attenzione, puntualizziamo subito che la parola greca character significa il conio delle monete, il segno, l'impronta. Il termine carattere, inteso nel senso di indole, no? Di temperamento, che carattere che ha, di personalità, di inclinazione, di umore, di modo di fare, è entrato all'ombra dell'albero genealogico lessicale proprio con l'opera di Teofrasto. Ora, di conseguenza, il termine carattere è una parola chiave da inserire questa sera nel catalogo dei termini tipici della sapienza poetica ellenistica. Il termine character è proprio un termine tipico dell'ellenismo. E voi perché non provate a definire con non più di tre parole il vostro carattere? Provate, bastano tre parole. Io ce n'ho una sola, Saturnino è una sola. Il mio compito l'ho fatto, fate il vostro. Ma dei caratteri, tanto per rimanere nell'ellenismo, che guardava al cielo, ma dei caratteri di Teofrasto, tra virgolette, che è il titolo di un'opera, parleremo nel prossimo itinerario, perché qui si aprono diverse scorciatoie che noi prenderemo. Ora, per ritornare poi sempre sul sentiero principale. Ora torniamo ad occuparci del commediografo Menandro, che è stato uno dei più celebri discepoli della scuola peripatetica di Teofrasto, per dire che Menandro nasce in una famiglia imprenditoriale dell'industria tessile e per di più con l'attività teatrale lui personalmente guadagna anche molti soldi e quindi conduce un'esistenza lussuosa, da benestante. Verrà molto criticato per questo. Viene anche chiamato a vivere a corte quando a governare Atene dal 317 al 307 a.C. è Demetrio Falereo, un personaggio che noi abbiamo incontrato e che conosciamo bene, no? Ma Menandro possiede anche una bella villa al Pireo, dove si ritira quando Demetrio Falereo perde il potere, spodestato da altro Demetrio, da Demetrio Poliarcete. Menandro si ritira nella periferia di Atene, mentre, come sappiamo, Demetrio Falereo emigra ad Alessandria, no? Presso la corte dei Tolomei. Demetrio Falereo perde il potere, accetta la proposta di Tolomeo, che gli dice: vieni qui a fare la biblioteca perché ho bisogno di un esperto, e lui naturalmente va, molti vanno, e quindi va a fare Demetrio va a fare l'editore, a scrivere opere esegetiche di filosofia, di storia, di retorica, di politica. Di Demetrio Falereo, lo sapete, si contano 45 titoli, no? Di cui, tra cui i 10 anni del mio governo, che è un'opera un po' apologetica, ma molto utile per conoscere, per capire molte cose sulla crisi di Atene in età ellenistica. È un'opera che è diventata molto utile, questa, per capire che cosa è successo, perché è una specie di diario sugli avvenimenti di questo momento, in quale si parla anche di Menandro. Quindi, quando comincia l'emigrazione degli intellettuali da Atene verso Alessandria, no, un fenomeno di cui abbiamo parlato, Menandro non risponde. È uno dei pochi personaggi importanti che non risponde ai molti e pressanti inviti che riceve da parte del re d'Egitto Tolomeo. Lui sarebbe potuto andare e l'avrebbero accolto naturalmente con molti onori. La mentalità, il modo di esprimersi e di scrivere di Menandro rimangono schiettamente ateniesi, naturalmente con un'apertura verso le tendenze cosmopolitiche che ormai caratterizzano il pensiero degli intellettuali ellenistici. Menandro vuole rimanere ad Atene nonostante tutto, nonostante sia in pericolo, perché è chiaro che era coinvolto col regime precedente, e quindi sappiamo che raramente Menandro riesce a vincere nei concorsi drammatici. Colui che ha vinto più premi è il suo rivale Filemone di Soli. Poi però è sempre Menandro ad avere più successo di pubblico, un successo strepitoso, per cui la tradizione riporta un detto di Menandro rivolto al suo rivale: quando mi vinci, Filemone, non te ne vergogni? Menandro muore nel 292 a.C. dopo aver scritto circa un centinaio di commedie, di cui una sola ci è pervenuta praticamente intera. Guardate, per fortuna, negli ultimi decenni, dalla metà del secolo scorso, del Novecento, le studiose, gli studiosi di filologia ellenistica hanno scoperto, lavorando sui papiri alessandrini, lunghe scene di parecchie commedie ellenistiche. La scorsa settimana abbiamo parlato dei ritrovamenti ad Ercolano, dei papiri della biblioteca di Filodemo di Gadara, no? Ora, la scoperta più interessante fatta dall'antichista Victor Martin nel 1958, lavorando su un papiro, il cosiddetto codice Bodmer. Guardate, le circostanze del ritrovamento di questo oggetto, il cosiddetto papiro Bodmer IV, da parte del collezionista, tra virgolette, collezionista ginevrino Martin Bodmer, sono sempre rimaste gelosamente celate, perché questi personaggi erano anche un po' filibustieri, come lo sono stati molte volte gli archeologi. Ricordate Schliemann, che ha scoperto, che ha scavato a Troia, ha scoperto le città, era anche un po' filibustiere Schliemann, inventava cose, ha fatto costruire oggetti da abili artigiani e poi li depositava nei siti facendo finta di scoprirli per avere i finanziamenti per continuare a scavare, giustamente, perché se no, se non trovavi qualcosa, nessuno ti dava credito, no? Ecco, e questi poi sono passati. Ecco, quindi è evidente che anche questo Bodmer è un personaggio borderline, però ecco, quindi il ritrovamento è sempre stato gelosamente celato. Ma guardate, noi torneremo su questo fatto, su questi oggetti, su questi argomenti. Quindi la scoperta più interessante in questo papiro è stata quella del testo quasi completo di una commedia di Menandro intitolata Discolos. Chissà quanti di voi si sono sentiti dire: sei una discola, sei un discolo, nel senso di impertinente, di insofferente nei confronti della disciplina familiare o scolastica, no? Ci sarà successo. E in greco il termine discolos letteralmente definisce una persona con cui è difficile trattare, e questa parola ci porta nei pressi di un paesaggio intellettuale di fronte al quale dobbiamo imbastire una riflessione. La commedia di Menandro, intitolata Discolos, è stata scritta nel 316 e nel 315 avanti Cristo ed è interamente dedicata, e questa non è una novità in Menandro, allo studio di un carattere, no? Del carattere del protagonista. Qui comincia lo studio dei caratteri durante l'ellenismo. Mentre in Aristofane, nella commedia antica, il protagonista è proprio una persona precisa, cioè di solito una personalità politica con nome e cognome. Aristofane se la prende con una persona precisa e cambia il nome sulla scena, ma insomma tutti sanno con chi se la sta prendendo, no? E in Menandro, cioè nella commedia nuova, il protagonista è una persona qualunque che diventa l'emblema, cioè il carattere di un'intera categoria di persone, no? E qui è chiaro che c'è una svolta nella storia del teatro, nella storia della letteratura, in pieno ellenismo. Ora, sono molti i titoli delle commedie di Menandro che sono in relazione al carattere del protagonista, e questo succede perché Menandro fa riferimento, come abbiamo detto poco fa, all'insegnamento che ha ricevuto dal suo principale maestro, Teofrasto, che è l'inventore dei caratteri. Adesso dovremmo domandarci chi è Teofrasto e che ruolo ha nel movimento della sapienza poetica ellenistica. A queste domande non si può rispondere ora con due battute, dobbiamo impartire una riflessione che rimandiamo alla prossima settimana, perché sennò l'itinerario di questa sera diventa troppo lungo. Adesso dobbiamo occuparci dell'unica commedia di Menandro di cui possediamo il testo quasi completo. Questa commedia, che come sappiamo si intitola Discolos. Il Discolos è un carattere che non viene descritto da Teofrasto, e l'opera intitolata Caratteri di Teofrasto, ovviamente, lo studieremo la prossima settimana, non pretende di coprire l'intera gamma delle possibilità. Quest'opera è stata davvero, nel corso dei secoli, un incentivo a riflettere sui temperamenti, sulle inclinazioni, sui modi di fare degli esseri umani in rapporto ai principi morali dettati dalla ragione. Il Discolos di Menandro, favorito anche dalle potenzialità del linguaggio teatrale, è qualcosa di più di un carattere, è la descrizione di una nevrosi che deriva dall'insofferenza crescente nei confronti degli altri esseri umani, e nessuno ne è immune, nessuno ne è immune. Il protagonista, il Discolos della commedia di Menandro, si chiama Cnemone ed è uno che, per intima sfiducia nei confronti di tutte le altre persone, nelle quali esclude possano esserci la bontà, lo spirito di solidarietà, l'onestà, la ragionevolezza, per lui sono tutti ugualmente cattivi e da tenere a debita distanza, interrotto quindi Cnemone la comunicazione con il mondo esterno. In greco il termine discolos definisce quindi una persona con cui è difficile trattare. Ora, Cnemone ha sposato per interesse, racconta Menandro, per incamerarne la dote, una vedova che ha un bambino avuto dal primo marito, che si chiama Gorgia. Da questo matrimonio nasce poi una figlia, si accentuano anche i litigi di giorno e di notte, racconta Menandro, tra i due coniugi, finché la moglie, stanca di subire, se ne va a vivere col figlio di primo letto che Cnemone aveva già scacciato di casa. Ora, Cnemone rimane quindi solo con la figlia, della quale non può fare a meno, perché nonostante tutto questa brava ragazza lo accudisce con generosità. Da quando è nato dice di lui il dio Pan, che parla nel prologo della commedia, non ha mai scambiato volentieri una parola con nessuno, né ha mai rivolto per primo la parola a nessuno. E voi capite che qui siamo nel rovescio della medaglia dell'amicizia epicurea, cioè quindi è un modo per porre il problema, no? Menandro è contemporaneo di Epicuro, ha frequentato la scuola di Epicuro, vive in quell'ambito culturale, ecco, e quindi si esprime con questi termini, con gli stessi termini. Le regole di un tale comportamento le descrive lo stesso Cremone con un lungo monologo nel momento culminante del dramma, cioè quando il suo figliastro Gorgia, che lui ha scacciato di casa, però gli salva la vita, anche se avrebbe dovuto lasciarlo morire come un cane, no? Visto che lui lo ha trattato con asprezza insieme alla madre e alla sua moglie. Ecco. Dice Cremone, cercando una giustificazione di carattere sociologico: io sono stato messo fuori strada dal vedere il modo di vivere di tutti gli altri, i loro calcoli, l'attenzione esclusivamente rivolta al guadagno. Non avrei mai pensato che ci fosse tra tutti una persona capace di benevolenza verso gli altri, e invece almeno una c'è, e quindi si smentisce quello che dice è il suo carattere. Ora, la commedia, che ha un intento quindi di carattere etico, come voi capite, mette in scena l'infrangersi di una tale spirale di chiusura verso il mondo esterno e verso il prossimo. È di nuovo una sfida per cercare l'amicizia, per proclamare che l'amicizia è l'unica forma di saggezza possibile. Guardate sul punto 7 del repertorio. La commedia di Menandro, l'unica di cui possediamo quindi il testo per intero, si intitola Discolos, dicevamo, e il termine scelto dallo scrittore per esprimere questo carattere, guardate, è preso dal lessico della medicina. Difatti, questa parola la troviamo già nel linguaggio di Ippocrate di Cos, 406-380 circa avanti Cristo, che è l'inventore della medicina, cioè il codificatore della medicina, Ippocrate, no? Il giuramento di Ippocrate. Il termine discolos significa malattia grave e molesta, ma tuttavia non pericolosa né letale. Anche nell'Etica Nicomachea, dove nel secondo libro Aristotele fornisce una accurata enumerazione delle virtù e dei vizi, ricorre due volte la definizione di discolos. In entrambi i passi dell'Etica di Aristotele, il discolos è l'opposto del colax, e colax è anche il titolo di un'altra commedia di Menandro. Attenti, tanto il discolos quanto il colax sono da considerarsi come degli eccessi rispetto ad un giusto mezzo che Aristotele definisce l'amabilità. Cosa significa questo? Allora, chi è piacevole, come si conviene, scrive Aristotele nell'Etica, è amabile, e l'amabilità è la via di mezzo. Il termine colax, cioè nel linguaggio teatrale di Menandro, definisce quella persona che eccede in amabilità, o perché è troppo complimentosa, o perché è una adulatrice interessata. Ora, mentre il termine discolos definisce la persona che si dimostra sgradevole in tutte le circostanze, che è scontrosa e che si oppone sdegnosamente a tutto. Cremone è discolos, dunque un caso grave, e sin da giovane, come si apprende dal prologo, ha sofferto quando ha dovuto instaurare per le necessità dell'esistenza dei rapporti con gli altri, e ora che è vecchio si è ritirato in completo isolamento. Il termine discolos è stato poi tradotto comunemente con una parola che tutti noi conosciamo, abbiamo sentito nominare a livello teatrale, la parola misantropo. E quando il titolo della commedia di Menandro viene tradotto, si usa proprio questo termine, misantropo. Ma sebbene sia consona questa traduzione, e lo abbiamo potuto capire dalla riflessione che abbiamo fatto sul significato delle parole, è piuttosto riduttiva e semplicistica, perché nel discolos, rispetto al misantropos, c'è un po' di cattiveria in più. Il discolos ci mette anche un po' di cattiveria. Tuttavia la figura del misantropo, che in greco corrisponde ai termini solitario, asociale, scontroso, selvatico, scorbutico, orso, da questo momento entra a pieno titolo nella storia del teatro e del genere del romanzo. Ci sono difatti molti autori che hanno scritto misantropi. Non è facile raccontare in poche parole la trama di questa commedia. L'azione viene messa in moto dal dio Pan, il quale fa sì che il giovane e agiato cittadino Sofrato incontri la figlia di Cnemone e se ne innamori. Sofrato a questo punto cerca l'aiuto del suo amico Cherea e invia anche il suo servo Pirria a casa di Cnemone per chiedere informazioni sulla fanciulla, ma costui viene scacciato e inseguito malamente dal vecchio Discolos. Allora interviene nella vicenda il figliastro di Cnemone, Gorgia, il quale vive, abbiamo detto, con la madre non lontano da lì. Sappiamo che entrambi sono stati scacciati dal Discolos. Gorgia capisce che Sostrato ha intenzioni serie nei confronti della sorella che è rimasta col padre, e quindi decide di aiutarlo, e quindi gli propone di travestirsi da contadino e di partecipare ai lavori comuni in modo da poter incontrare Cnemone e da poter fare conoscenza con lui, no? Da entrarne in familiarità. Ma Cnemone quel giorno non partecipa, anzi non partecipa mai ai lavori comuni, e non vuole averne a che fare con nessuno, non vuole avere familiarità con nessuno. Intanto il legame di amicizia che nasce tra Sostrato e Gorgia si fa più profondo, e questo fatto ci ricorda proprio il pensiero di Epicuro. Cnemone nel frattempo, senza chiedere aiuto a nessuno, vuole recuperare degli attrezzi che una sua vecchia schiava ha lasciato cadere in un pozzo, e nel fare questo tentativo perde l'equilibrio, cade nel pozzo e affogherebbe senz'altro se Gorgia, con l'aiuto di Sostrato, non lo salvasse in tempo. Questo episodio sconvolge il vecchio Cnemone, che deve ricredersi quindi sull'altrui bontà. La bontà c'è, la benevolenza c'è, l'amicizia c'è, non è che non esista per niente nel mondo, magari è minoritaria, ma c'è. E così, le nozze poi hanno luogo, poi anche Gorgia ha le sue nozze con la sorella di Sostrato, insomma c'è una situazione che si crea. E ora, diamo la parola al dio Pan, che nel prologo del Discolos introduce l'azione teatrale. Sentiamo che cosa dice Pan, che compare per primo sulla scena, è tipico della nuova commedia ellenistica che ci sia una divinità un po' provocatoria come Pan o come Priapo, che va a introdurre il prologo. Leggiamo: dovete figurarvi che questo luogo sia File nell'Attica. Il demo di File era a nord di Atene, al confine tra l'Attica e la Beozia, siamo quindi in campagna. Il Ninfeo, da dove sono uscito, è l'illustre santuario dei Falasi, contadini capaci di coltivare anche le pietre. Il podere alla destra è di Cnemone, un discolos, colerico con tutti, che non ama la gente. Ma che dico la gente? Da quando è nato non ha mai scambiato volentieri una parola con nessuno, non ha mai rivolto per primo la parola a nessuno, tranne a me quando mi passava davanti, costretto dalla vicinanza. E subito dopo se ne pentiva, lo so benissimo. Con questo carattere ha sposato una vedova con un figlio ancora piccolo dal primo marito, e con lei litigava non solo tutto il giorno, ma la maggior parte della notte, una vita da cani. Gli nasce una bambina, peggio ancora, resasi conto che quella vita era più che mai dolore, amarezze, dispiaceri, la donna se n'è andata dal figlio di primo letto. Questi possiede un piccolo potere nelle vicinanze, grazie al quale mantiene attento sé, la madre, è un unico servo, ereditato dal padre, fedelissimo. È un ragazzo che ha più cervello della sua età, perché l'esperienza delle difficoltà fa crescere. Il vecchio invece vive con la figlia, è una vecchia serva zappando, raccogliendo legname e detestando tutti quanti, a cominciare da sua moglie e dai vicini, per finire fino ai colargesi. Attenzione, questa è una battuta per dire che siccome la cittadina di Colarge è distante circa 20 chilometri allora erano molti, quindi la sua incomunicabilità arriva molto lontano, no? Molto lontano. La ragazza, grazie all'educazione ricevuta, ignora totalmente il male. La cura che si prende delle ninfe, mie compagne, la venerazione e gli onori che rende ad esse, ci hanno persuaso a prenderci a nostra volta cura di lei. Un giovane, figlio di un uomo ricco, che possiede qui terreni per parecchi talenti, ma abita in città, trovandosi una volta a caccia con un compagno, è capitato per caso in questo luogo e io l'ho fatto innamorare di lei. Questa è l'azione per sommi capi. I dettagli li saprete tra poco, se vorrete, ma lo vorrete certamente. Ecco, vedo che stanno arrivando l'amoroso e il suo amico e stanno parlando proprio di questo. Esce Pan ed entrano Sostrato e l'amico Cherea. E qui comincia il primo atto. Che dici? Hai visto qui una ragazza libera che offriva corona alle ninfe e te ne sei innamorato sull'istante? Sull'istante? Che fretta! Ma l'avevi deciso uscendo di casa di innamorarti di qualcuno? Tu mi pigli in giro, ma io sto male, Cherea. Ti credo. Per questo sono qui e ti ho pregato di aiutarmi, perché ti considero persona amica e capace più di tutti. In queste cose, Sostrato, io mi comporto così: se qualche amico mi chiama in aiuto perché è innamorato di un'etera, gliela rapisco e gliela porto. Mi inebrio, do fuoco, non sento ragione, non mi importa indagare chi sia, la deve avere batta. Questo perché l'indugio fa aumentare la passione, che invece, se si fa presto a soddisfarla, finisce altrettanto presto. Ma se si parla di una ragazza libera e di matrimonio, allora sono tutto diverso. Mi informo della famiglia, dei beni, dei caratteri, perché a seconda di come me ne occupo, lascio al mio amico un ricordo destinato a durare per tutta la vita. Certo, ma questo discorso non mi piace. Quindi, per prima cosa, occorre che prendiamo delle informazioni. All'alba ho spedito Piria, il servo che era con noi a caccia. Da chi? Dal padre della ragazza, un padrone di casa, quel che è. Ma che dici? Sì, ho sbagliato. Non è compito adatto ad un servo, ma non è facile badare alle convenienze quando si è innamorati. Tra l'altro è un po' che ritarda, mi chiedo perché. Gli avevo detto di tornare a casa subito, appena saputo quello che volevamo sapere. Infatti entra Piria di corsa. Attenzione, attenzione, toglietevi di mezzo tutti, c'è un matto che mi insegue. Che c'è? Scappate! Ma che c'è? Vi tira addosso zolle, pietre, sono morto. Ti tirano addosso? Ma dove vai, sciagurato? Non mi insegue più? Ma no, credevo. Ma che dici? Andiamocene, ti supplico. Dove? Via da questa porta, il più lontano possibile. È un matto, un disperato, un indemoniato quello che abita qui. Povera me, mi sono rotto quasi tutte le dita. Avrà combinato qualche guaio, è chiaro. Ma no, te lo giuro, mi possa venire un accidente. Ma tu stai in guardia, Sostrato. Non riesco a parlare, mi manca il fiato. Busso la porta di casa dicendo: chiamate il padrone. E mi viene fuori una vecchia disgraziata, la quale, stando dove vi parlo io in questo momento, me lo mostra che stava su una collina al lavoro a raccogliere pero piuttosto legna per farsene una gogna. Sei proprio arrabbiato. Che ci vuoi fare? Vado nel campo e, ancora camminando già da lontano, volendo mostrarmi amichevole e garbato, lo chiamo. Vengo, dico, per un certo affare personale che ti riguarda. E lui subito: maledetto, via dal mio campo, che vuoi? Prendo una zolla e me la tira in faccia. al diavolo. E in un batter d'occhio, mentre sto dicendo per Posidone, lui prende un bastone e mi investe dicendo: che abbiamo a che fare io e te? E ancora, non conosci la strada pubblica? E strilla come un'aquila. Questo contadino è matto completo, quel che dici. Non basta. Io sono scappato e lui dietro per forse 15 stadi, prima sulla collina, poi scendendo fin qui nel bosco, tirandomi dietro zolle, pietre e anche le pere, quando non aveva più altro. Una brutta faccenda, un vecchio maledettissimo. Andatevene, ve ne prego, sarebbe una vigliaccheria. Ma non sapete che razza di malandro è quell'uomo? Vi mangia vivi. Può essere che fosse irritato per qualche contrattempo. Sostrato, io penso che per ora convenga rimandare la visita. Tieni conto che in tutte le cose è meglio scegliere il momento opportuno. È giusto. Il contadino povero è un essere scorbuticissimo. Non lui solo, ma quasi tutti. Domani all'alba andrò da lui, io solo, la casa la conosco, tu ritorna a casa e aspettami, vedrai che le cose andranno bene. Facciamo così. Non gli è parso vero di cogliere a volo il pretesto. È chiaro che non veniva volentieri con me e non approva affatto il matrimonio. I dei tutti ti fulminano, disgraziato. Ma che ho fatto? Hai combinato qualcosa dal campo. Non ho rubato nulla. E ti voleva picchiare per nulla? Eccolo che viene. Io me ne vado. Parlaci tu. Non posso. Non sono capace di persuadere la gente. Non ha l'aria amichevole, per Zeus. Che ci piglio? Mi scoterò un po' dalla sua porta. Sarà meglio. Cammina e grida da solo, non sembra tutto sano. Perché non dirlo in nome degli dèi? Fa paura. Quant'era fortunato Perseo, e per due ragioni: perché grazie alle ali non si trovava tra i piedi quelli che camminavano per terra, e perché tutti gli scocciatori poteva trasformarli in pietre. Magari potessi anch'io, non ci sarebbero altro che statue di pietra in giro. Non si può più vivere, entrano nel mio podere, parlano, sembra che passi il mio tempo in mezzo alla strada, quando invece non coltivo più neppure questa parte del campo per sfuggire alla gente che passa. Niente, ora mi vengono a dare la caccia sulla collina, una folla soffocante, e ora chi è quest'altro che se ne sta impalato davanti alla mia porta? Che li voglia picchiare? Non ci si può godere la solitudine da nessuna parte, neanche se ci si volesse impiccare. Ce l'ha con me, eh? Sto aspettando una persona, eravamo rimasti d'accordo di trovarci qui. Lo dicevo io, l'avete preso per un portico, per un luogo di riunione. Se volete vedervi davanti alla mia porta, fate le cose per bene, costruite dei sedili, magari anche una sala. Povero me, mi sembra che questa sia una sopraffazione bella e buona. E ora passiamo al quarto atto, al finale della commedia, dopo Cnemone, dove Cnemone, dopo essere stato salvato dal figliastro, compie una riflessione autocritica, dalla quale però Menandro fa emergere tutta l'ambiguità del personaggio. Avete notato lo stile di Menandro rispetto a quello di Aristofane, no? Ecco, quello di Aristofane è uno stile molto più rigido, ecco, lo stile di Menandro è molto più incalzante, no? Siamo nella commedia moderna, qui ci volevano degli attori per recitarla, ma comunque avete capito lo stile. Nel quarto atto quindi è Cnemone, ecco, che parla e che mette in evidenza una serie di questioni che Menandro vuole mettere in evidenza. Nessuno mi farà cambiare idea, e su questo mi darete ragione anche voi. L'unico errore è forse stato quello di credermi il solo autosufficiente, di non avere bisogno di nessuno. Ora che ho visto da vicino la morte rapida e imprevedibile, ho capito che sbagliavo. Bisogna avere sempre vicino qualcuno che ti possa dare un aiuto. Ma per effetto, sono stato messo fuori strada dal vedere il modo di vivere degli altri, i loro calcoli, l'attenzione esclusivamente rivolta al guadagno. Non avrei mai pensato che ci fosse fra tutti una persona capace di fare bene altrui. Questo era l'ostacolo che avevo davanti. Solo Gorgia ora mi ha dato coi fatti la prova di essere una persona generosa. Io non lo lasciavo neppure avvicinare alla mia porta, non l'ho mai aiutato, non gli ho mai dato neppure una parola di saluto, una parola gentile, eppure mi ha salvato. Un altro avrebbe detto, e con ragione, non mi vuoi nella mia casa e io non ci vengo, non mi hai mai fatto un piacere e neanche io lo faccio a te. Che c'è, ragazzo? Se muoio, e credo proprio di sì, sto male, e anche se sopravvivo, ti adotto come mio figlio. Tutto quello che ho fa conto che sia tuo. Ti affido mia figlia, trovale un marito. Io non potrei farlo neanche se fossi sano. Nessuno mi piacerebbe. Quanto a me, se vivo, lasciatemi vivere come mi piace. E anche il resto curalo tu al posto mio. Hai seno abbastanza, grazie agli dei. Del resto è giusto che sia tu ad occuparti di tua sorella. Dalle in dote metà dei miei beni, l'altra metà deve servire al mantenimento mio e di tua madre. Figlia mia, aiutami a sdraiarmi. Parlare più del necessario non è da persona saggia. Però devi sapere ancora una cosa, poche parole a proposito del mio carattere. Se tutti fossero come me, non ci sarebbero tribunali, né prigioni, né guerra, e tutti si accontenterebbero di poco. Ma a voi piace più questo modo di vivere, e allora comportatevi come vi pare, e il vecchio bisbettico se ne vada fuori dai piedi. Cioè, in realtà nel testo originale c'è un'altra parola che fa riferimento a due altri attributi, ma noi preferiamo i piedi. Ora, per capire meglio la differenza tra la figura del discolos e quella del misantropos, è utile fare riferimento, vedete, allo spunto finale della commedia, che secondo lo stile di Menandro è molto ironico. Dopo che Cnemone ha ricevuto un aiuto ispirato dal figliastro, e mentre sta facendo autocritica, perché non è vero che al mondo non ci sono persone buone e generose, qualcuna c'è, tuttavia rivendica, rivolgendosi al figliastro, la bontà della propria scelta, no? E dice: però devi sapere una cosa, ti dico poche parole a proposito del mio carattere. Se tutti fossero come me, discolos, non ci sarebbero né tribunali, né prigioni, né guerre, e tutti si accontenterebbero di poco. Menandro è sarcastico, e c'è anche una dose di pessimismo nel suo pensiero rivolto verso il pubblico, che lui non ama, perché ne conosce l'ipocrisia, il quale è a teatro solamente per divertirsi, ma non per cambiare stile di vita. Perché in fondo Cnemone continua a pensare che essere un discolos sia quasi una virtù, no? E questo è un tema su cui Menandro fa centro, è di grande attualità. Guardate, certi vizi, lussuria, razzismo, xenofobia, omofobia, puntini puntini, oggi sono considerati delle opportunità, portano consenso, cioè le virtù non sono di moda. Quando poi, come è successo nel periodo dell'ellenismo, questi vizi diventano delle opportunità elettoralistiche, è lì che oggi no, allora ci si avviene esorabilmente verso sistemi di carattere dispotico. Cioè, e alla fine, sotto l'egida dell'ironia di Menandro, anche il vecchio Cnemone, sebbene molto riluttante, viene trascinato, la commedia finisce, viene trascinato dal cuoco e dal servo alla festa di nozze, ci sono dei matrimoni, ma noi non sappiamo se sia stato capace di divertirsi, perché l'autore, con lo stile del moderno romanziere, non ce lo dice esplicitamente, ma ci fa capire che lui dubita che il discolos si sia potuto divertire. Cioè, chi non è capace di coltivare in modo disinteressato l'amicizia, scrive Menandro parafrasando Epicuro, non sa gioire. Gioisce invece Teofrasto, che abbiamo citato più volte, perché l'idea di farsi conoscere in una scuola nel periodo del terzo millennio d.C., come è la nostra, questa lo rende felice. Nell'itinerario della prossima settimana incontreremo anche questo personaggio, Teofrasto, e per prima cosa verremo a sapere che Teofrasto non è il suo nome vero, il suo vero nome, è un soprannome che gli ha dato niente poco di meno che Aristotele. E perché Aristotele attribuisce a questa persona un soprannome così impegnativo che ha prevaricato il suo proprio nome, per cui continuiamo a chiamarlo Teofrasto? Teofrasto, che cosa significa Teofrasto? E perché c'è qualcosa di divino in questo pseudonimo? Teos significa Dio, quindi non so se mi spiego. Ora, prima di incontrare Teofrasto, poi la prossima settimana però ci dovremmo occupare di un argomento veramente interessante su cui tutte le studiose e gli studiosi si sono divertiti molto: la cosiddetta questione della risurrezione di Menandro. E in che termini si pone la questione della risurrezione di Menandro? Guardate, non si pone in termini divini, ma il tema della risurrezione di Menandro è un celebre intreccio filologico sempre stato retaggio delle studiose e degli studiosi. Perché i cittadini, le cittadine, i cittadini non lo devono conoscere? Quindi la scuola è qui appositamente per rispondere a queste e a molte altre domande. Il viaggio continua, la scuola è qui perché, lo sapete, ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente, e l'apprendimento permanente, concludiamo come abbiamo iniziato, favorisce lo sviluppo della memoria. Buonanotte.
Grazie, infatti cercavo di arrivarci. Ah, bene, perché?